Allora, dicevo, pittore, medico e antifascista sono tre cose che vengono a precipitare insieme nella vita di Carlo Levi, che dal nostro punto di vista nel Cristo, perché? Perché in quanto antifascista lui finisce in galera alcune volte e nel 1935 lo spediscono al confino, in Basilicata. Dapprima al paese di Grassano e dopo qualche mese al paese di Aliano, che nel libro chiamerà Gagliano, cioè nel libro praticamente si limita a cambiare leggermente i nomi di luoghi e persone, ma c'è un resoconto che si presenta con i tratti del resoconto fedele di quello che gli è capitato. Sta lì poco più di un anno perché era stato condannato a 3 anni di confino, ma poi l'Italia porta a termine le sue imprese coloniali, viene fondato l'impero. E per celebrare questo fatto, nell'estate del 1936 gli viene dato la libertà e viene liberato dal confino. Espatria, va in Francia, ci sta a lungo, torna varie volte in Italia, viene riarrestato varie volte e finalmente nella primavera del 1944, in clandestinità, perché Firenze era ancora in mano tedesca, mentre a Firenze, ospite di una delle tante donne con cui è stato innamorato e che erano di lui innamorate, scrive Il Cristo si è fermato a Eboli. Quindi, diciamo, passano 8 anni di tempo fra le sue esperienze di confino e la scrittura di questo libro del 44 che esce nel 45. È un libro che diciamo si presenta come il resoconto di quello che gli è effettivamente successo lì in questo poco più di un anno e grosso modo, dato che appunto poi insomma, ci se ne è parlato molto, si è indagato molto, lui stesso è tornato molto su questo, coincide. Vedremo dopo che uno degli antropologi che ci ha ragionato sopra, Daniel Fabre, un francese che ahimè anche lui fa parte della schiera di quelli che ci hanno lasciato inopinatamente, lui in quanto decisamente non ce lo si doveva aspettare per età, è morto nel 2016 e mentre insegnava qui a Roma, tra l'altro a Roma 3, era un cultore anche di cose italiane e ha scritto un paio di saggi importanti su Carlo Levi e fa proprio due osservazioni molto precise su due cambi rispetto alla realtà dei fatti che gli erano successi, che Levi opera nel suo libro ragionandoci sopra, ma sostanzialmente è un racconto di quello che gli è successo, solo che è un racconto fatto con una chiave abbastanza particolare, cioè non è un libro di finzione, non è un romanzo in cui inventa le cose, non è un semplice diario in cui racconta quello che succede giorno dopo giorno o mese dopo mese. L'impatto che ha nella cultura italiana e non solo perché viene nel corso del tempo tradotto in tantissime lingue e viene dunque letto e conosciuto in moltissimi paesi diversi, è molto forte. Dunque c'è qualcosa qui dentro che va oltre decisamente un semplice racconto di esperienza di vita vissuta. Nel nostro campo è stato recepito non solo in anni recenti, ma soprattutto in anni recenti, come un vero e proprio resoconto antropologico, e cioè un tentativo di entrare dentro la vita di una comunità altra e restituirne il senso. L'alterità tra la vita alla quale era abituata Carlo Levi e quella che è costretto a vivere per un anno tra Grassano e Aliano è radicale. E il racconto che fa in questo libro, come di un mondo completamente separato e diverso e altro rispetto a quello al quale lui era abituato e, diciamo, i cittadini erano abituati a conoscere, è uno degli elementi che colpisce, diciamo, il pubblico dei lettori. Ma il suo modo di porsi nei confronti di questa alterità è particolare, cioè lui ci si cala dentro sostanzialmente senza riserve, non smette mai di, diciamo, rimarcare le differenze e quanto questo mondo sia chiuso, fermo, arretrato, povero, deprivato, derelitto, eccetera eccetera, e nello stesso tempo lui ci si cala completamente dentro. Una recensione che verrà fatta subito dopo, che purtroppo non è difficilissimo procurarsi perché stava su una rivista che neanche, non sta neanche in una biblioteca di Roma, cioè sto cercando di scoprire se è ripubblicato in qualche raccolta di saggi eccetera. La scrisse un certo Guido D'Orso, D'Orso si scrive tutto attaccato e non di apostrofo Orso. Guido D'Orso era uno meridionale di Avellino, che scrisse nel 1926 un libro che si chiamava La rivoluzione meridionale, che fu pubblicato da Piero Gobetti, quello di cui abbiamo appena parlato. È un libro che fu molto apprezzato da Antonio Gramsci, di impostazione, possiamo dire, gobettiana, dunque liberale, che non aveva nulla a che fare con il comunismo e con la rivoluzione comunista. Ma Antonio Gramsci, quando fu arrestato nel novembre del 26, aveva, non in tasca perché sennò glielo prendevano, ma a casa, il manoscritto di un'opera, di un saggio rimasto quindi incompiuto, ma che fu pubblicato poi negli anni 30 in Francia, dedicato esattamente alla questione meridionale, che diciamo è stato poi considerato una prospettiva fortemente innovativa per l'epoca di affrontare la questione, un modo fortemente innovativo per l'epoca di affrontare la questione meridionale, e che dialogava esattamente con le posizioni, per esempio, di un Guido D'Orso, per dire che appunto questo dialogo fra diversi, ma che si intendevano sulla necessità di un cambiamento radicale per la società italiana, era forte e si ripropone nel dopoguerra. Guido D'Orso morirà nel 47, quindi anche lui giovane e non farà in tempo a sviluppare un'ulteriore attività politica, ma è nel giro culturale del gobbettismo, possiamo dire, di dopoguerra, cioè del Partito d'Azione, che sarà insieme appunto anche lui a Rossi Doria, a Levi, e scrive una recensione appunto di Cristo si è fermato a Eboli, dicendo, dopo tante chiacchiere, dopo tante riflessioni, dopo tante, diciamo, lucubrazioni da lontano e dall'esterno sulla questione meridionale, ecco uno che dal profondo nord, torinese di formazione, che più torinese non si poteva, come Carlo Levi, piombato e sbattuto nel cuore del meridione più isolato, più abbandonato, più tagliato fuori dal resto del mondo, va lì e ci mette cuore, 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 lo ripete 3 volte e capisce i contadini. Dunque l'approccio di Carlo Levi è un approccio allo stesso tempo empatico e intellettuale, cioè non manca assolutamente appunto di rimarcare continuamente le differenze, ma si sforza di costruire un quadro, un affresco, in qualche modo guardando la situazione dall'interno e avendo parole e giudizi pesantissimi per i possidenti e per i notabili del luogo, e viceversa una enorme sintonia umana innanzitutto per i contadini, finendo col riproporre appunto un'opera abbastanza sofisticata e stratificata sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista intellettuale. È un libro che si legge con estremo agio, diciamo, come un libro di narrativa appunto, e però dentro c'è una densità narrativa e riflessiva molto forte. L'impatto che ha avuto appunto con il pubblico, ed è diciamo un impatto che con il pubblico che si è stratificato nel tempo e ha avuto echi diversi nel tempo e non smette di averne, questo è il punto, e quindi questo lo qualifica per forza di cose come un classico. Appena uscito diventa la chiave d'accesso a un mondo che a chi non ci viveva dentro era sconosciuto. De Martino appunto dice: beh, io studiavo i primitivi in biblioteca, scrivo il mondo magico, poi vado a fare il militante socialista a Bari, li incontro per la prima volta e trovo quello che leggo in Carlo Levi e viceversa. Cioè in qualche modo è un quadro di vita vissuta che ha questo effetto su chi all'epoca era politicamente schierato, ma nello stesso tempo, come ho detto con una diciamo battuta una volta, allora c'era la lotta di classe, le passioni politiche erano molto forti e dunque un Carlo Levi che era sulle posizioni del Partito d'Azione e quindi aveva una sua visione della questione meridionale e del mondo contadino che proponeva in questo libro, non piaceva affatto, per esempio, alle forze del movimento operaio organizzato come il Partito Socialista e il Partito Comunista, che tendevano ad applicare al meridione e ai contadini lo stesso tipo di strategia politica e di diciamo schema interpretativo e quindi anche di proposta di atteggiamento politico eccetera che avevano per tutto il resto d'Italia, quindi per il proletariato settentrionale. Dunque proprio nell'immediato alcune delle cose che Levi propone con questo libro e che caratterizzano fortemente una specificità del mondo contadino meridionale a una parte della sinistra organizzata non piacciono assolutamente. Questa cosa si radicalizza fortemente dopo una decina d'anni, cioè alla metà degli anni 50, e qui tornano in ballo anche le altre 2 persone di cui abbiamo parlato prima, cioè Manlio Rossi Doria e Rocco Scotellaro, perché si determina quello che in un libro che quando avevo la vostra età per me fu fondativo, che era questo, una dispensa che portai a un esame di antropologia con Cirese, aspetti del dibattito sul folklore in Italia nel primo decennio del secondo dopoguerra, materiale e prime valutazioni, si chiamava Il caso Scotellaro. Rocco Scotellaro muore nel 53, trentenne, era nato nel 23 e non aveva ancora pubblicato nulla. Tra il 54 e il 55 Carlo Levi e Manlio Rossi Doria pubblicano tre cose di Rocco Scotellaro, che anche queste sono l'occasione di forti polemiche politiche a sinistra. Perché? Rocco Scotellaro, l'avevamo già accennato una volta, era stato il più giovane sindaco socialista in Italia, eletto nel 1946 per una lista del Fronte Popolare. Il Fronte Popolare voleva dire Partito Comunista più Partito Socialista più altre forze minori di sinistra. Fu eletto nell'autunno del 1946 sindaco di Tricarico. Lui aveva conosciuto pochi mesi prima, nella primavera del 1946, Carlo Levi e Manlio Rossi Doria, che facevano campagna elettorale insieme a Guido D'Urso, quello di prima, e altri, per le elezioni sul referendum Repubblica Monarchia, che tra l'altro in Basilicata vide vincere alla grande la monarchia 60-40, questi del Partito d'Azione si presentarono lì con una lista che si chiamava Alleanza Repubblicana, che prese il 2% dei voti. Si presentava anche Carlo Levi, diciamo forte della sua conoscenza dei luoghi maturata durante il confino e forte del fatto che aveva appena pubblicato questo libro, che però lì ancora non conosceva nessuno. Dico subito una cosa, che sennò sicuramente me la scordo: Carlo Levi è sepolto ad Aliano, cioè lui è morto nel 75, ha fatto una vita, ha girato tutto il mondo, è stato famoso nel mondo, è andato a farsi seppellire nel paese in cui fu confinato per quell'anno su cui ha scritto Cristo si è fermato ai buoi, a testimoniare di quanto la cosa gli era entrata dentro anche a lui, ma chiusa l'inciso. Nel 1946 prendono il 2% dei voti con questa lista, ma è l'occasione in cui il giovane Scotellaro, che era già iscritto al Partito Socialista, conosce questi personaggi che sono in giro per la sua regione, per la Basilicata, a fare campagna elettorale per la Repubblica. Lui è eletto sindaco nel 1946, appunto, come socialista, si dimette nel 1948 perché la giunta va in crisi. Il 12 aprile del 48 c'erano state le elezioni in cui aveva vinto la Democrazia Cristiana e quindi era finita definitivamente tutta l'epoca post-resistenziale dei governi di unità nazionale. Viene rieletto nuovamente per un altro paio d'anni, fa il sindaco, poi chiude la sua esperienza politica, anche perché a causa di denunce locali era finito in galera per un'accusa di peculato, dalla quale viene puntualmente assolto, ma comunque decide che è ora di chiudere e se ne va dal suo amico Manlio Rossi Doria a studiare all'Osservatorio di Economia Agraria di Portici, che Rossi Doria dirigeva. E quindi negli ultimissimi anni della sua vita aveva avuto l'incarico di fare delle ricerche nel meridione d'Italia con la via della raccolta delle biografie. Dunque, lui morto, 53, trentenne, i suoi amici Carlo Levi e Manlio Rossi Doria pubblicano sue cose. Lui era un poeta, Rocco Scotellaro anche, e dunque Carlo Levi, che era il letterato, pubblica nel 54 un pezzo di racconto autobiografico non finito di Scotellaro che si chiamava L'uva puttanella, nel 54 pubblica una raccolta di poesie che si chiamava È fatto giorno, e nel 55 L'uva puttanella, cioè parte narrativa di Scotellaro, poesia e autobiografia. Mentre Manlio Rossi Doria pubblica Contadini del Sud, che è una raccolta di alcune biografie di contadini lucani raccolte da Scotellaro appunto in quei primissimi anni 50, e che facciamo parte di un progetto di ricerca, anche quello ovviamente non finito perché Rocco morì nel 1953. Dunque, sulla scena editoriale italiana entra anche Rocco Scotellaro per la via di questi due personaggi. Nel frattempo era finita l'esperienza di politica unitaria fra PC e PSI, Fronte Popolare era finito, gli scontri si erano abbastanza radicalizzati, Manlio Rossi Doria, anche lui era stato in politica, ne viene fuori, era stato comunista originariamente, ne uscì mentre era in galera, anche lui antifascista, incarcerato più volte durante il fascismo, in uno di questi soggiorni carcerari, e poi anche lui confinato in Basilicata, uscì dal Partito Comunista, poi appunto approda al Partito d'Azione nell'immediato dopoguerra, smette anche con la politica quando finisce il Partito d'Azione piuttosto rapidamente e si mette a fare il tecnico, come economista agrario, quindi anche al servizio dei governi democristiani, quindi diciamo è tacciato di essere un traditore del proletariato, della classe operaia e dei contadini in lotta, perché si dedica a fare l'esperto di economia agraria, dando una mano a quella che da decenni era in corso di realizzazione e mai si è realizzata, cioè la riforma agraria del Sud. E lui dice, vabbè, questa storia della riforma agraria scordiamocela, vediamo quello che si può fare in termini di redistribuzione delle terre, riassetto dei latifondi, eccetera, eccetera, e lui collabora a questo. Carlo Levi era l'autore del Cristo e quando entrambi, diciamo, diventano gli editori di Rocco Scotellaro, a sinistra si scatena una forte polemica contro questa immagine del mondo contadino meridionale che in qualche modo da parte del Partito Comunista, ci fu un famoso articolo di Mario Alicata, che era un dirigente comunista meridionale, esperto di questioni meridionali e che si occupava in particolare di politica culturale del partito, che uscì nel 1954 a commento appunto delle cose di Scotellaro, che si intitolò Cristo non si può, il meridionalismo non si può fermare a Eboli. E che fu un attacco frontale appunto contro Levi e Rossi Doria, prendendosela con Scotellaro, ma insomma era un pretesto. I nemici erano Levi e Rossi Doria, per questa idea che veniva criticata e che aveva un fondamento nelle posizioni che Levi propone, Rossi Doria meno perché si occupava di fare quella che lui allora chiamava la politica del mestiere, ma Levi sì, come autore pubblico, di un mondo contadino chiuso, separato, fuori della storia e in qualche modo svincolato dalle dinamiche politiche nazionali nelle quali il Partito Comunista viceversa tentava a tutti i costi di reintrodurlo. In uno dei tanti convegni dedicati alla figura di Carlo Levi, c'era un interessante saggio appunto di Manlio Rossi Doria che ricostruisce un po' queste vicende molto brevemente e per esempio cerca di dare delle motivazioni di questo attacco frontale di Mario Alicata, che dice persona intelligentissima, acutissima, informatissima, eccetera, eccetera. Come mai se la prende così tanto contro di me, che in fondo all'epoca non contavo nulla politicamente, e contro le posizioni di Carlo Levi, che bene o male era comunque una persona schierata a sinistra, che si badi, nel 62-63, e per non mi ricordo con quali elezioni, ma per due volte di seguito, Carlo Levi si presenterà come indipendente nelle liste del Partito Comunista, cioè 15 anni dopo il Partito Comunista presenterà Carlo Levi come indipendente al Senato. Quindi stiamo parlando di persone che facevano parte della stessa area culturale, politica, erano vicine, ma la violenza della polemica poteva essere elevatissima. Manlio Rossidori ha dato un'interpretazione, diciamo, negli anni 90, penso, non mi ricordo di quando era, c'era in borsa il libro, con gli atti del convegno, dice: questa era la reazione a una sconfitta che era maturata in quel tempo per il Partito Comunista, che aveva puntato molto sulle mobilitazioni delle masse meridionali per saldarla a quella del proletariato settentrionale, ed era uscito sconfitto per due motivi essenzialmente. L'uno, perché i governi democristiani avevano effettivamente avviato qualche forma di riforma agraria, a pezzettini, a bocconi, parziale, come che sia, ma che bene o male aveva dato sollievo alla situazione dei contadini meridionali, e aveva di fatto spento il movimento di lotta che nell'immediato dopoguerra era stato viceversa molto forte. Non stiamo facendo un corso di storia e io non sono neanche competente di queste cose, ma teniamo conto che nel meridione sono successe cose molto grosse nell'immediato dopoguerra. Portella della Ginestra, cioè la strage del 1º maggio del 47, penso, la mafia veniva usata come braccio armato per la distruzione del quadro politico socialista, comunista e sindacale. In Sicilia le sinistre erano molto forti nel dopoguerra, il banditismo di Salvatore Giuliano e altri e la mafia furono utilizzate come manovalanza per distruggere questo quadro politico e per normalizzare la situazione. Diciamo con diciamo, beneplacito e diciamo, nel quadro di un progetto di normalizzazione garantito dal governo nazionale guidato dai democristiani e ovviamente dagli americani che ci mettevano i soldi del piano Marshall, quindi i soldi non li vado a dare a Palmiro Togliatti, attenzione, quindi mettiamo le cose a posto. Nel meridione sono successe cose molto forte. Quindi questa contrapposizione non è che Alicata era isterico, aveva le sue ragioni. E dice Manlio Rossi Doria, una sconfitta che da un lato vedeva questa politica riformatrice democristiana che otteneva successi e smorzava e toglieva acqua alle lotte contadine, e dall'altro l'emigrazione, cioè la crisi della società post-bellica italiana portò a una emigrazione fortissima, uno svuotamento delle campagne, che era anche un fatto fisiologico. Questo fu anche uno dei motivi, dei tanti motivi di polemica tra Rossi Doria e la sinistra all'epoca socialista e comunista. Rossi Doria nel 68 sarà presentato al Senato dal Partito Socialista, quindi poi i percorsi di vita vanno a ricongiungersi. Ma all'epoca c'erano forti polemiche. Rossi Doria, per esempio, sosteneva che l'immigrazione era un fatto anche buono, nel senso che lì non ce n'era per tutti, non c'era la possibilità di campare tutti rimanendo aggrappati alle terre che non davano da vivere a sufficienza, e quindi emigrazione come male minore, come fatto economico anche progressivo con le rimesse degli emigranti. Dunque il meridione si svuota largamente del quadro politico che aveva diretto le lotte nel periodo precedente. E Rossi Doria dice: di fronte a questa sconfitta c'è una reazione particolarmente forte e esacerbata nel riproporsi di posizioni che culturalmente non rientravano, diciamo, negli schemi dell'epoca del Partito Comunista. Quindi Cristo si è fermato Eboli nel 54 per la via delle opere di Scotellaro, continua a essere, torna a essere un motivo di polemica. De Martino, qui siamo nel 54, ne parla come di una sua fonte ispiratrice nel 49. E E negli anni successivi al 49 anche lui terrà a rimarcare che però l'ideologia contenuta dentro il Cristo, cioè di questo mondo contadino isolato, separato e fuori della storia, era non condivisibile. Se avremo tempo di parlare di questo articolo specificamente di Ernesto De Martino, intorno a una storia del mondo popolare subalterno 49, vedremo che questa storia questa questione del dentro fuori la storia è particolarmente spinosa, perché De Martino stesso fu oggetto di attacchi molto duri esattamente perché sosteneva posizioni che venivano accusate di essere simili a quelle di Levi. Perché De Martino in questo articolo intorno alla storia del mondo popolare subalterno non solo alla fine dice che questo libro di Levi lo aveva, diciamo, portato ad avere coscienza del senso delle sue operazioni di riflessione sul mondo popolare subalterno, ma anche parla di, fa tutta una serie di ragionamenti, appunto spero che avremo il tempo di parlarne. E parla di irruzione del mondo popolare subalterno nella storia, come se fosse qualcosa che stava fuori, appunto, dalla storia. Allora, dentro o fuori la storia? È così vero che De Martino pensa che il mondo popolare subalterno è fuori dalla storia e ci deve entrare dentro? È così vero che Levi considera il mondo contadino meridionale fuori della storia e che è meglio che ne rimane anche fuori della storia? Sì e no, più no che sì, diciamo, nel senso che sia in De Martino, e qui non ne riparlerò ulteriormente perché spero che potremo riprendere il discorso specificamente, ma Levi, diciamo, usano questo tipo di discorso largamente in senso metaforico. È assolutamente vero che una specificità dell'approccio di Levi è di sottolineare fortemente devo ripetere, mi ho usato male la parola prima, la specificità del mondo contadino rispetto a tutto il resto. E sempre in quell'articolo che citavo prima, Rossi Doria sottolinea, attenzione, che quando Levi va in meridione da confinato, non ci va come tabula rasa, come un ingenuo medico pittore del nord che piomba lì così, ci va da, virgolette, meridionalista, cioè lui si era formato da politico nel nord a Torino alla scuola di Gobetti, che era molto attento alla questione meridionale, pubblica nel 26 il libro di Guido d'Orso La rivoluzione meridionale. Per i gobettiani il meridione era una cosa molto importante, solo che dal loro punto di vista la soluzione del problema meridionale non rientrava negli schemi delle grandi forze politiche che fino allora se ne erano occupati, e di quelle che se ne occuperanno in seguito, come il Partito Socialista e il Partito Comunista. È una posizione che anche Levi esplicitamente menziona qui in questo libro, Cristo si è fermato a Eboli, che va sotto il nome di autonomismo e che si declina e si spiega in tanti modi diversi, ma sicuramente vuol dire che si tratta di far spazio a una specificità del mondo contadino meridionale anche in termini di autonomia politica. C'è un paio di paginette in cui Levi, in Cristo si è fermato a Eboli, parla proprio di politica, ci infila una tirata abbastanza, diciamo, eterodossa rispetto al resto della sua trattazione, dei suoi racconti. E sono un paio di capoversi, non li possiamo leggere tutti, ma insomma Dice: il problema meridionale non si risolve dentro lo stato attuale né dentro quelli che, senza contraddirlo radicalmente, lo seguiranno, scrive nel 44 e pubblica nel 45. Si risolverà soltanto fuori di esso se sapremo creare una nuova idea politica, una nuova forma di Stato che sia anche lo Stato dei contadini. Un nuovo Stato che non può essere né quello fascista, né quello liberale, cioè prefascista, né quello comunista, cioè il modello rappresentato dall'Unione Sovietica, forme tutte diverse e sostanzialmente identiche della stessa religione statale, che era esattamente ciò che era estraneo per Levi, per la sua esperienza diretta, diciamo, di questo anno, lì, a quello che era la sensibilità del mondo contadino. Dobbiamo ripensare ai fondamenti stessi dell'idea di Stato, al concetto di individuo che ne è la base. L'importanza dell'individuo in una politica, diciamo, statuale è una cosa che c'entra poco con un'impostazione socialista o comunista. E al tradizionale concetto giuridico e astratto di individuo dobbiamo sostituire un nuovo concetto che esprima la realtà vivente, che abolisca la invalicabile trascendenza di individuo e di Stato. L'individuo non è una entità chiusa, ma un rapporto, il luogo di tutti i rapporti. Questo concetto di relazione, fuori della quale l'individuo non esiste, è lo stesso che definisce lo Stato. Individuo e Stato coincidono nella loro essenza e devono arrivare a coincidere nella pratica quotidiana per esistere entrambi. Questo capovolgimento della politica è implicito nella civiltà contadina. Questa strada si chiama autonomia. Lo Stato non può che essere l'insieme di infinite autonomie, una organica federazione. Per i contadini, la cellula dello Stato, quella sola per cui essi potranno partecipare alla molteplice vita collettiva, non può essere che il comune rurale autonomo. Quindi, da un lato è vero che Levi c'ha tutta una ideologia della civiltà contadina, un'altra nozione che è molto discussa e criticata, questa di civiltà contadina, come se fosse appunto un mondo a parte, e lui ce l'ha sicuramente, ma nello stesso tempo il suo intento è esattamente quella di mettere in dialogo questa specificità, salvandone l'autonomia, col resto del mondo, perché attualmente è chiusa in se stessa e tutto quello che riesce a fare è periodicamente a ribellarsi in modo violento e inutile, per esempio come ai tempi del brigantaggio. I briganti erano eroi del mondo contadino, inutili, feroci, sanguinari e, come succedeva nei secoli, tipico esempio delle ribellioni che bruciano il comune, impiccano i rappresentanti delle forze dell'ordine, buttano giù di sotto, c'era un toponimo di Aliano, era la fossa del Bersagliere. Aliano è un paese che lui dipinge come proprio perso tra le nuvole, in un certo senso, perché in cima ha dei ripidissimi burroni di materiale franoso che frana sempre più. Uno di questi burroni si chiamava del Bersagliere perché ai tempi del brigantaggio ci avevano buttato giù un bersagliere che si era perso per quei posti, era finito in paese, l'hanno buttato giù di sotto. Questo tipo di ribellismo totalmente fine a se stesso è ciò che non deve più succedere e dice Levi: dobbiamo trovare il modo per dare uno sbocco politico a questo. Ecco, questo tipo di prospettive, che erano fra le tante diciamo, ipotesi politiche che si dibattevano all'epoca, Levi ce l'ha, ed è d'accordo con altri personaggi come appunto i Rossi Doria, d'Urso, eccetera, e che confliggevano con altre proposte come quelle dei socialisti, dei comunisti, eccetera, pur all'interno della stessa area, diciamo, di sinistra. Ma anche la quota metaforica di tutto questo discorso è elevatissima. Della parola contadini, Levi fa un uso che non può essere ristretto a considerarlo veramente come quelli che ha conosciuto nell'anno che è stato confinato ad Aliano. In un libro che ha scritto qualche anno dopo, si chiama L'orologio, ed è io non l'ho ancora letto, per la verità, ce l'ho da secoli e mi propongo sempre di leggere, non l'ho ancora letto, è un racconto molto dettagliato, diciamo, della caduta del governo Parvi, che fu il primissimo governo che mise insieme tutte le forze resistenziali nell'immediatissimo dopoguerra. È un'esperienza che finisce rapidamente, e sono proprio i primissimi anni del dopoguerra in cui appunto in Italia, così come nel resto d'Europa, i vari tasselli dello scacchiere politico dovevano essere messi a posto, e secondo, più o meno rispettando, più che meno, i patti tra i vincitori della guerra, inglesi, americani e russi, sovietici, dovevano disegnare l'assetto europeo e quindi dentro casa nostra l'assetto italiano, per cui più o meno rapidamente si arriva a una normalizzazione, e anche quelle forze come il Partito d'Azione, che non proponevano un rivolgimento di tipo sovietico come poteva essere imputato, e già Togliatti aveva prudentemente e saggiamente scelto un'altra strada con la svolta di Salerno nel 44 per l'Italia, ma insomma il Partito d'Azione, Rivoluzione Liberale, eccetera, non si poteva certo imputare l'idea di un rivolgimento violento, ma però si proponevano l'idea di un rivolgimento radicale, sì. Questo tipo di illusioni cadono abbastanza rapidamente. Levi le racconta per esempio in questo libro che si chiama L'orologio, che è stato pubblicato nel 50, e lui qui fa in un paio di pagine tutta una tirata che poi entra nel linguaggio politico corrente degli anni successivi, distinguendo il mondo italiano in contadini e luigini. I luigini viene dal nome Luigi Magalone, che era lo pseudonimo, in realtà si chiama Luigi, non mi ricordo che, se finiva sempre Perone, che era il podestà di Aliano, cioè il capo politico fascista del comune di Aliano, dove lui stava da confinato, e lui ne fa, diciamo, il prototipo del male, non in quanto cattivo, perché era pure una brava persona, lo aveva trattato benissimo, insomma, soggettivamente non era un malvagio, ma era la quintessenza di quello che non va bene. E che Levi dice: i luigini in Italia hanno comunque la maggioranza, sono di più. I contadini arrivano al 49%, democraticamente non vinceranno mai, ci arrivano vicini e non vincono mai. Però, quindi diciamo, è una, appunto, è una visione pessimista della situazione. Ma contadini e luigini sono veramente due metafore. Se lui dice chi sono i contadini, questo racconto è una messa in scena di dialoghi tra una serie di persone realmente esistenti, tutte menzionate con pseudonimi, ma quasi tutte riconoscibili, tra cui il suo amico Mario Rossidoro ovviamente, ma tutti i politici dell'epoca sono personaggi di questo libro. E qui in questa cosa in cui si inventa la storia dei contadini e dei Luigini è un dialogo fra tre di loro, e se dice chi sono i contadini, dice all'inizio certo sono innanzitutto i contadini quelli veri, ma poi dice ma sono anche gli operai, sono i baroni. Dice come i baroni? Sì, quello che c'ha il castello in paese, i baroni contadini, cioè quelli che non se ne sono scappati a Napoli vivendo di rendita, ma stanno lì e cercano di far funzionare il fondo. Sono contadini, contadini con la C maiuscola, tutti quelli che fanno le cose, che le creano, che le amano, che se ne contentano. Sono contadini anche gli artigiani, i medici, i matematici, i pittori, le donne, quelle vere, non quelle finte, eccetera, eccetera. Infine sono contadini, se vi piace, i produttori. Chi sono i Luigini? Tutti gli altri. La grande maggioranza della sterminata, informe, ameboide, piccola borghesia con tutte le sue specie, sottospecie e varianti, con tutte le sue miserie, complessi di inferiorità, moralismi, immoralismi, ambizioni sbagliate, idroatriche paure, esemplificate appunto dalla figura del podestà Luigi Magalone. Il discorso quindi è, da un lato, terribilmente concreto, perché fa riferimento a una situazione che era di quei giorni e di quegli anni, ma nello stesso tempo condotta in termini squisitamente metaforici, in cui il mondo contadino, appunto, che lui dipinge nel Cristo si è fermato a Eboli, assurge a categoria assolutamente metastorica. E dunque, in questo senso, perde un po' di senso l'accusa ma tu dipingi i contadini come fuori della storia. Per esempio, qui finisco per oggi, ma dentro il Cristo si è fermato a Eboli è presentissima l'emigrazione, che è esattamente la più forte molla e meccanismo che mette in correlazione il mondo perdutissimo di Aliano, senza strade, che ci si mettevano, si voleva prendere una macchina, poi arrivare giù che c'era la corriera, poi con la corriera arrivare in un altro paese dove c'era il treno, mezza giornata, passavi un giorno per arrivare alla città più vicina. L'emigrazione era presente in tutte le case. Il prete di Aliano, personaggio abbastanza terribile, ma a lui molto simpatico, abbastanza, cioè questi non sono cristiani, nelle case c'era la fotografia di Roosevelt. Sono fuori della storia quelli che ci hanno appeso in casa al posto del crocifisso la fotografia di Roosevelt. Era un personaggio assolutamente importantissimo, famoso, eccetera, perché un sacco di gente di Aliano era emigrata, alcuni erano anche tornati, quelli che non erano tornati spedivano soldi, c'era corrispondenza, cioè Aliano stava anche in America. Questo non è un paese fuori della storia in termini fattuali, lo è in termini metaforici, politici, culturali, eccetera, ma questo discorso lo riprendiamo la prossima volta. Domande?
Io non ho capito quale fosse la linea politica del fronte popolare riguardo la questione meridionale, cioè tutta la questione dell'opposizione, ma quale fosse la questione meridionale del partito comunista,
no? Adesso diciamo che un po' non sono in grado di dare informazioni più puntuali e la questione penso che ci porterebbe un po' lontano. Quello che volevo delineare era una differenza proprio di formazione culturale, cioè da un lato un approccio di tipo statalista, che è quello social comunista come di altri, e dall'altro un approccio di tipo autonomista federalista, che tendeva a far spazio alla specificità delle situazioni, per esempio quelle meridionali, e a insistere sulla iniziativa locale e dal basso. Quindi in un certo senso le cose potevano perfino coincidere largamente in termini pratici, spesso e volentieri, ma era proprio una differenza di orizzonte culturale. Se qualche cosa si debba risolvere partendo dall'alto verso il basso e facendo calare le cose e cercando di uniformare la periferia al centro, o rovesciare esattamente la situazione. Quello che lui proponeva in quei pezzetti che ho letto da queste due pagine è esattamente l'inverso, cioè prendiamo quello che c'è qui e dal punto cerchiamo di valorizzarlo secondo la sensibilità che c'è qui e vediamo di farlo dialogare con il resto. Se tentiamo di fare sempre la stessa operazione, di importare qui quello che c'è fuori, a questi da un'orecchia gli entra e dall'altro gli esce. Per loro tutto quello che non succede qui è Roma. La guerra d'Africa l'ha fatta Roma, per gli interessi di Roma. A noi ci tocca solo andare a morire per l'ennesima guerra che non ci viene niente. La propaganda di Don Luigi era: arruolatevi volontari perché lì ci abbiamo il posto a sole, ci avremo le terre che qui non ci abbiamo, eccetera. Non è partito nessuno, cioè è partito un altro notabile del partito fascista, punto. Cioè in questo levi appunto la separazione, l'autonomia, eccetera, marca questa totale impermeabilità del mondo contadino a quello che succedeva a livello centrale e nazionale. Quindi forze politiche che tentavano di risolvere la situazione sulla base di programmi di carattere generale uguali per tutti e che in qualche modo devono partire dal centro verso la periferia non funzionavano. Ripeto, sto essendo iperschematico, da un lato non sono molto in grado di dire di meglio, ma dall'altro non ne abbiamo il tempo. Gramsci, per dire, penso che la pensasse davvero in un'altra maniera, e per quello il suo dialogo era aperto e al suo partito non piaceva questa cosa. Bordiga continuava a dire che avrebbe voluto attaccare Gobetti e diceva: no, tu Gobetti me lo lasci tranquillo, non vedo perché dovrei rompere con quelli della rivoluzione liberale. E avevano una posizione appunto radicalmente diversa. E la posizione di Gramsci, comunista, segretario del partito, di lì a poco fondatore insieme ad altri, era sempre quella dell'alleanza dei proletari del nord e dei contadini, ma evidentemente prevedendo spazi diversi. Non sono in grado di dire molto sulla politica meridionalista del Fronte Popolare, però più di tanto in poco tempo.